Scientificast, il primo podcast scientifico italiano, puntata numero 75. Benvenuti alla puntata numero 75 di Scientificast, ai timoni, non ubriachi in questo caso.
Anche perché non Paolo posso Bianchi. Bere. Sì. E Simone Angioni sobrissimo, non potrò bere mai.
Ma infatti l'ho detto apposta.
Ecco, grazie.
Per farti tifoso. Del male, perché sei ancora reduce da quel virus maledetto. È un virus?
Sì, esatto, è un virus maledetto e devo anche stare un mese senza alcol. Infatti quando vado a prendere la pizza devo prendere la Coca-Cola, come quando avevo 16 anni. 16 anni all'ascolto, bevete la Coca-Cola anche voi.
Fatemi. Ma soprattutto, compagnia. Produttori di birra artigianali che ci ascoltate.
Fallirete miseramente.
Mandate qualche proposta di sconto scientifica, così la faremo vedere.
Ma tu ci scherzi, che in realtà è già successo, perché in realtà è uno dei produttori di birra più famosi che ci ascolta, perché ci ascolta, mi ha chiamato preoccupato per la mia salute e mi ha detto: se vuoi ti do della birra, grazie. Si possono dire insulti vari in podcast? No,
gli ascoltatori verso Beltramini puoi farlo.
Va bene. si può dire Beltramini.
Si può dire Beltramini, ciao, esatto. Salutiamo Beltramini, il nostro spacciatore di birra artigianale per eccellenza.
Esatto, che però non ce l'ha ancora mandata, ci promette sempre della birra, ma alla fine
qua si è ancora visto un oltre. Ma cose importanti, 75,
il numero 75. Allora, il numero 75 è un numero talmente importante che non si trova niente. Quindi,
ma come? No. Camelot t'ha abbandonato?
No, Camelot video. Ovviamente è ricco di particolari, completamente a caso, ma sai, quando parli a caso è facile. In realtà il numero 75 è... Wikipedia ci ricorda prima di tutto che il numero 75 è un numero naturale che segue il 74 e precede il 76, nel caso voi però... non lo sapeste, giusto perché dobbiamo riempire una pagina di cui non ci sono, sulla quale non ci sono informazioni. È il numero atomico del regno.
Quello che do io alle volte per pagare le bollette, il regno.
O quelle che si. Sì, o questi spaccano i regni.
Mi spaccano il regno, mi fa male un regno,
esatto,
ok? Perfetto.
Regno, i calcoli vengono al regno. Che battute terribili. Ed che è l'età limite per essere senatore in Canada.
Persone serie. In Canada, devo dire, esatto. Al contrario, probabilmente. Del nostro sciagurato paese, ma
beh,
non
magari non puoi
di...
essere senatore, ma puoi essere tipo capo di tutto il Canada.
San Mario. In questa puntata di Scientificast parliamo del nuovo ominide scoperto recentemente che aggiunge un nuovo tassello al genere Homo. Dopodiché parliamo di celle al combustibile, con un'interessante ricerca dell'Università di Pavia, che vede protagonista anche il nostro Simone, in merito alla comprensione del funzionamento di questi importanti apparati. Dunque, stiamo sull'attualità in questa puntata numero 75 perché è stata annunciata...
Perché noi di solito parliamo di robe vecchie.
Sì,
robe no,
vecchia scienza. No. Comunque, sono polemico. E no,
adesso.
Come?
Vedrai adesso.
E infatti, parliamo di roba vecchia, in effetti.
Esatto.
Perché nonostante la scoperta sia stata annunciata solo qualche settimana fa, un paio di settimane fa, l'ominide rinvenuto nel 2013 in Sudafrica e classificato come un nuovo
parlamentare ominide... italiano.
Nuovo appartenente al genere Homo naledi, diciamo che è vissuto sulla nostra terra circa 2 milioni di anni fa, quindi insomma.
E non è un parlamentare italiano.
E non è un parlamentare italiano, nonostante sia un ominide, quindi questo lascia ben sperare.
E abbia 2 milioni di anni, peraltro.
Cioè, non c'è limite per i parlamentari italiani, in effetti poteva concorrere al seggio, devo dire.
Sì, avrebbe dovuto, ma magari perché non si è candidato, ma qualcuno lo candidi.
Esatto, parlamentari italiani, partiti politici italiani, perché non Homo Naledi, eh?
Esatto, ma ha un nome, gli hanno dato un nome.
Non lo so.
Tipo, non so, un nome buffo.
Ma noi stiamo dicendo un sacco di vaccate, mentre in realtà abbiamo un ospite estremamente illustre che ce ne parlerà.
Un ciao agli ascoltatori di Scientificast. Oggi per voi al microfono c'è Anna Rita e all'altro capo dell'universo virtuale abbiamo un ospite davvero d'eccezione, il professor Damiano Marchi. Professor Marchi, un caro saluto dalla redazione e dal pubblico di Scientificast.
Grazie, salve, grazie.
Il professore è paleantropologo presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa ed è di recente assurto agli onori della cronaca perché è membro italiano dell'équipe che ha annunciato pochi giorni fa la scoperta in Sudafrica di una nuova specie appartenente al genere Homo, e cioè Homo naledi. Noi siamo particolarmente orgogliosi di averlo come ospite perché il professor Marchi rappresenta l'eccellenza della ricerca italiana. Infatti, professore, per entrare nel team, lei ha dovuto superare una selezione internazionale. Ce ne può parlare?
Sì, certo. Praticamente, dopo gli scavi che sono stati effettuati tra il 2013 e il 2014, il professor Liberghe si è trovato con così tanto materiale a disposizione che per cui ha pensato di indire un concorso internazionale per mettere insieme vari ricercatori da tutto il mondo che potessero in qualche maniera fornire una descrizione adeguata e tempestiva di questo importantissimo materiale. Quindi io ho mandato il mio curriculum e la mia domanda a questo concorso, diciamo, e fortunatamente sono stato selezionato. Quindi eravamo intorno a 50, più di 50, insomma intorno a questa cifra, e specializzati nelle varie parti anatomiche dell'uomo in modo da poter fornire una descrizione completa.
Benissimo, adesso i nostri ascoltatori si saranno resi conto del perché io sia particolarmente onorata ed emozionata di stare in questo momento parlando con lei. E tra l'altro noi abbiamo seguito con grande passione la storia di questo ritrovamento e personalmente sono stata colpita molto da una cosa. E questi ritrovamenti sono stati ritrovati appunto in una grotta pressoché inaccessibile, si parla di 30 metri di profondità, passaggi estremamente stretti, e in pratica ci si chiede spontaneamente come si è fatto a comprendere che lì sotto ci potesse essere un tale tesoro e a chi è venuto in mente di andare a guardare in un anfratto virtualmente impraticabile?
Ecco, questa è una bella domanda, perché effettivamente è stata una cosa fortuita il trovare questa Dinaledi Chamber, dove si sono stati trovati i resti fossili di Homo naledi. Praticamente la Rising Star Cave, cioè le caverne del Rising Star, che è il sistema di caverne dove la Dinaledi Chamber si trova, sono conosciute da 50 anni e più, sono molto conosciute dagli speleologi. Per accedere alla Dinaledi Chamber bisogna praticamente arrampicarsi sopra una parete che è alta 15 metri, poi passare in un pertugio di 20 centimetri e poi scivolare di nuovo per 10 metri e andare nella caverna. E nessuno c'era mai andato. Fortunatamente, così per gioco, diciamo, due speleologi che si chiamano Rick Hunter e Steven Tucker, nel 2013 dissero: ma andiamo a vedere cosa c'è dietro a questa parete. Si sono intrufolati là dentro, appena sono arrivati con molta fatica dall'altra parte hanno visto che c'erano delle ossa in terra, tutto proprio il pavimento era ricoperto di ossa. Quindi hanno chiamato il professor Liberger dell'università di Witwatersrand e gli hanno detto: ma perché non viene a controllare questo materiale, se è importante, se è umano, se non è umano, cosa sia? E lui appena l'ha visto ovviamente ha detto: no, queste sono ossa di fossili ominidi importanti, vediamo un po' di organizzare uno scavo. Quindi è stata proprio fortuita la scoperta di questa caverna.
Un'altra quindi scoperta favorita da un po' di buona sorte, è una scoperta, un ritrovamento che fin da quando è stato presentato è stato riconosciuto come appunto eccezionale. E scendendo adesso nei particolari della scoperta, quanto è davvero quindi importante la scoperta di Homo naledi? È corretto parlare di una scoperta che segna una svolta nella storia dell'evoluzione dell'essere umano, ma in che cosa consiste quindi di preciso questa svolta?
Beh, l'importanza, ci sono vari fattori che sono importanti in questa scoperta. Un fattore che è molto, se vogliamo, potrebbe sembrare non così importante, ma importantissimo, è il fatto che sono così tanti questi fossili. E quindi sono 1550 reperti fossili che sono stati ritrovati nella Dinalady Chamber, e questo ci ha permesso quindi di descrivere in maniera accurata la nuova specie, Homo naledi, cosa che in paleoantropologia è tutto fuorché scontato, perché normalmente nuove specie vengono descritte anche sulla base di un dente. Ora, questo è un caso particolare, usare un dente, ma comunque 3, 4, 5 ossa sono normalmente utilizzate per descrivere una specie. Invece qui ne abbiamo 1550, abbiamo almeno 15 individui, quindi questo è molto importante, è il sito più ricco in Africa per quanto riguarda ominini fossili. La seconda cosa importante è che in questa nuova specie troviamo a convivere, diciamo così, due caratteristiche che non pensavamo potessero coesistere in un individuo del genere Homo, quindi il nostro stesso genere, che era estremamente adattato e efficiente nel camminare in maniera retta sul terreno. Ovvero queste due cose che coesistono sono l'andamento bipede ed eretto e la capacità di camminare per lunghe distanze, ma anche capacità di arrampicarsi sugli alberi. Noi paleantropologi, che quando la capacità di camminare eretti e di andare per lunghe distanze su due piedi fosse acquisita, si perdessero la capacità di montare sugli alberi. E invece, nello scheletro post-craniale di Homo naledi, abbiamo molti adattamenti che sembrano indicare effettiva ed efficiente capacità di arrampicarsi. E la terza cosa importante è che l'accumulo di così tanti ominini nello stesso luogo sembra essere dovuto ad un'attiva deposizione di Homo naledi dei propri morti in quella camera. E questa anche è una cosa unica e è ovviamente tutta da testare. Questa è la nostra ipotesi e attualmente sembra più plausibile sulla base dei test che abbiamo fatto. E se risultasse vera sarebbe...
Un culto dei morti.
Sì.
E non si sa in che senso si possa collegare ad una religione o una proto-religione o una superstizione, però quantomeno distinguevano l'individuo morto dall'individuo vivo e avevano avuto l'idea di inumarli in una grotta. A me ricorda per esempio quello che Homo sapiens faceva per esempio in epoca neolitica, dove l'inumazione in grotta è veramente molto frequente.
Certo, in quel caso però ovviamente c'è proprio un rito e c'è tutta una situazione cognitiva, abbiamo l'associazione con i morti di oggetti, rituali, è molto complesso il sistema di, come si dice, di sepoltura che abbiamo nel Neolitico. Ovviamente in questo caso, nel caso di Homo naledi, siamo assolutamente... se di sepoltura si tratta agli albori, all'embrione di questo comportamento, però al momento sembra che sia così e questo è una rivoluzione nel pensiero antropologico, perché non si credeva che un ominino con un cranio così piccolo, perché Homo naledi ha un cranio piccolo, grande come un'arancia al cervello, 550 centimetri cubici.
Lontano dall'Australopithecus in termini quindi di caratteristiche.
Sì, assolutamente.
Arcaiche. E questo è il mix di caratteristiche arcaiche e moderne che insomma vi ha sorpreso particolarmente?
Come le ho detto prima, il fatto che avesse caratteristiche nello scheletro post-craniale, cioè al di sotto del cranio, che denotano capacità di postura eretta e camminare per lunghe distanze associate a dita delle mani e dei piedi curve e anche a una pelvi particolare che sembrano indicare attività come si può dire, scalare gli alberi, cioè era attivamente coinvolto nel giornalmente montare sugli alberi questa specie. Ed inoltre associati anche ad una morfologia del cranio che è moderna. Quando dico morfologia intendo con delle caratteristiche morfologiche che lo fanno sembrare simile ai crani di Homo erectus, per esempio, e non ai crani degli australopiteci, però con un cranio, con una capacità cranica molto piccola, quindi con un cervello piccolo, e che questo è un carattere invece simile agli australopiteci più primitivo. Quindi abbiamo tutto un mix di caratteri, sia nel cranio che nello scheletro postcraniale, che per la prima volta viene documentato nella stessa specie in maniera univoca e incontestabile, direi, perché non si può dire ma è un'interpretazione. No, abbiamo tutte le ossa, e non è un'interpretazione, è una constatazione di quello che è questa specie.
Infatti, io colgo l'occasione per dire che effettivamente c'è chi ha espresso alcune perplessità. Mi riferisco per esempio ad un noto evoluzionista, Jerry Coyne, che nel suo blog ha manifestato un po' di cautele. Ha detto per esempio che le differenze rispetto ad altre specie potrebbero essere troppo poche per parlare di una nuova specie. Forse è stato affrettato battezzare fin da subito Homo naledi, anche se ammette di non aver approfondito la questione, e mi sembra di capire che il suo parere al riguardo sia diverso.
Beh, ovviamente, essendo parte del gruppo che l'ha nominato, è diverso, ma non è una presa di posizione, diciamo, tra virgolette, politica, nel senso, effettivamente, io capisco il dubbio, se uno non ha visionato il materiale, però il fatto che le caratteristiche che differenziano Homo naledi dalle altre specie, sia nello scheletro craniale che nello scheletro postcraniale, sono alcune volte non eclatanti, però sono costantemente ripetute in tutti gli individui, che sono molti, che abbiamo trovato nella caverna. Quindi il fatto che un carattere sia presente, una caratteristica sia presente costantemente, ci fa pensare che quella sia una caratteristica veramente particolare e insita in quell'organismo, in questo caso nella specie Homo naledi. Il fatto che non sia presente in altre specie in qualche maniera giustifica nel nominare questo nuovo ritrovamento con un nome diverso. Poi, come si suol dire, ai posteri larga sentenza. All'inizio anche Raymond Dart, quando nominò Australopithecus africanus da un cranio, tutti gli diedero addosso e dissero no, è una scimmia, e poi aveva ragione invece. Vediamo un po' come si evolve. Naturalmente, se altri scheletri verranno presi dalla Dinaledi Chamber, perché sono degli altri. Più se ne tira fuori, più saremo sicuri di quello che abbiamo detto ora. Però io, per quanto mi riguarda, in base alla mia esperienza, io non ho dubbi sul fatto che la specie sia tale. Ha una combinazione di caratteri unica che non si è mai vista, e non vedo come non, e abbiamo tutto lo scheletro, e quindi non vedo come non ci siano gli estremi, se vogliamo metterla in questo senso, per definire una nuova specie.
E quindi se di specie si tratta, anche se la datazione ancora non c'è, possiamo azzardare una posizione dell'albero filogenetico dell'evoluzione umana del genere Homo?
Noi l'abbiamo anche proposta nel nostro lavoro che abbiamo presentato, ma a livello proprio ipotetico, perché ovviamente senza una data qui sì che si va nel campo delle ipotesi, però diciamo è un'ipotesi estremamente avvalorata dai dati che abbiamo, perché la morfologia è un mix di caratteri primitivi simili all'Australopithecus e caratteri più evoluti simili a Homo erectus e anche a ominini più recenti. Quindi, da un punto di vista morfologico, si posizionerebbe bene all'inizio del genere Homo, quindi dopo Australopithecus. Certo è che senza una data questo non lo possiamo dire con sicurezza. Se non venisse fuori quando avremo una datazione affidabile, una data più vecchia di 2 milioni di anni, potremmo dirlo quasi con sicurezza, direi, che questa specie quantomeno ha le caratteristiche che ci aspetteremo da una specie che si trova alla base del genere Homo.
Quante speranze ci sono di trovare gli strumenti, di trovare il mezzo per ottenere una buona datazione allo stato attuale delle cose, della situazione, di come sono i reperti?
Le speranze sono al 100%, noi lo dobbiamo trovare un modo di datare questi reperti, quindi è solo una questione di trovare il metodo giusto, che è al di fuori completamente delle mie capacità tecniche. Io non sono assolutamente un geologo e uno esperto in questo tipo di tecniche, però so che ci stanno lavorando e che nella maniera più assoluta un modo, sono convinto che verrà trovato un modo di datare questo materiale, non si può non datare, bisogna datarlo.
In tempi che ci possiamo aspettare come prossimi?
Sì, io spererei che insomma per l'anno prossimo di averle insomma queste date.
Benissimo, allora noi cioè, chiaramente saremo lì pronti a raccogliere gli aggiornamenti. Professore, lei è in particolar modo un esperto di arti inferiori ed è il primo autore del paper che è in pubblicazione nel Journal of Human Evolution a proposito appunto dell'arto inferiore di questo ominine. Ci può dare qualche anticipazione di quello che leggeremo in questo paper?
Praticamente dall'arto inferiore viene fuori una cosa interessante, perché praticamente è una ripetizione di quello che troviamo in tutto lo scheletro, ovvero sia un mix di caratteri primitivi e moderni. Mi spiego, ho studiato la coscia e la gamba, diciamo, quindi il femore, la tibia e il perone. In questo lavoro noi studiamo queste tre ossa che sono quelli che compongono tutta la gamba con l'esclusione del piede, e quello che si trova è che partendo dalla parte più vicina alla pelvi, quindi la parte prossimale, abbiamo una struttura del femore che è estremamente primitiva, cioè il femore sembra il femore prossimale, quindi la parte vicina alla pelvi sembra il femore di un australopiteco. Però man mano che scendiamo e andiamo verso il ginocchio e poi soprattutto alla gamba, quindi alla tibia e al perone, vediamo invece una situazione molto più moderna, con soprattutto la tibia e il perone, perché abbiamo ossa quasi complete, sono lunghe, sono snelle, hanno una forma che è associata a abilità abbastanza spinta nel camminare con postura eretta e per lunghe distanze, e da queste gambe non si potrebbe escludere neanche che fossero in grado di correre, però ovviamente bisogna vedere tutta l'anatomia e prima di arrivare a conclusioni del genere bisogna un po' studiare più in dettaglio, però hanno dalla parte prossimale a quella distale della gamba, quindi da più vicino alla pelvi fino ad andare al piede, si passa da più primitivo a più moderno, e questa è una cosa interessante e che ci rende un po', ci fa capire meglio quanto unico sia questo ritrovamento, perché se noi avessimo trovato solo la parte prossimale della gamba, tutti avremmo detto questo è un Australopithecus, invece avendo trovato tutta la gamba intera in vari individui, sono almeno 8-9 individui, il numero minimo di individui per cui abbiamo una gamba, e avendo trovato così tanti individui e con le stesse caratteristiche, parte prossimale primitiva e parte distale più moderna, è ovvio dire che questa è una specie con queste caratteristiche. Quindi
questa omogeneità ci dà la certezza che si tratta di una nuova specie.
Beh sì, l'omogeneità è la consistenza delle caratteristiche di tutti gli individui.
Perfetto, è veramente affascinante questo discorso delle caratteristiche che come un frattale si ripetono nel piccolo così come nel grande, la mia mente ha fatto un'associazione dell'ontogenesi che riprende la filogenesi, cioè il piccolo che riprende il grande è effettivamente qualcosa di estremamente affascinante, ma che ci dà anche delle indicazioni di come procede una linea evolutiva. A questo proposito si aprono scenari molto interessanti, per esempio questo antenato comune del genere Homo, che alcuni hanno messo in discussione, della cui esistenza alcuni hanno anche insinuato il dubbio, cioè è probabile che sia esistito oppure no? C'è chi parla in pratica di un'ipotesi polifiletica, non esiste un solo antenato del genere Homo. Qual è il suo parere a riguardo? Homo naledi ci può indirizzare in una delle direzioni?
Ma beh, questo non penso che ce lo possa dire Homo naledi, e le spiego perché. Homo naledi può avvalorare una come l'altra ipotesi, cioè sia l'ipotesi monofiletica che l'ipotesi polifiletica, perché praticamente è una cosa insita nel record fossile. I fossili sono molto, come si può dire, rari, e si trovano solo nei posti, nelle regioni del mondo, in questo caso dell'Africa o del Sudafrica, in cui le ossa si fossilizzano. È un circolo vizioso, ma nel senso, i fossili si trovano solo dove si formano i fossili. E non è detto che dove non ci sono fossili non ci fossero altre specie che vivevano e che stavano facendo tutte le loro cose, però non c'era semplicemente la situazione chimica e fisica nel terreno che ha permesso la fossilizzazione. Quindi noi abbiamo nel passato abbiamo delle fotografie, è come vedere un film, un fotogramma qui e un fotogramma dopo 2 minuti. Quindi cerchiamo di ricostruire il film con fotogrammi spaziati di minuti. Il che è difficile, e quindi con questi fotogrammi spaziati il dire che Homo sia una specie monofiletica o polifiletica è più una questione, come posso dire, di personale che uno sviluppa in base a una serie di indizi, diciamo così, come se fosse una cosa di un investigatore, e arriva a questa conclusione. Però io onestamente quale delle due sia la verità, tra virgolette, non potrei dirlo perché non abbiamo, a mio avviso, i dati per poterlo dire. A meno che uno non trova il fossile di passaggio proprio lì tra l'Australopiteco e l'Homo, e da lì è sicuro che sono venuti tutti gli Homo seguenti, ma non si può sapere. Quindi,
Un fossile transizionale ad hoc posizionato
sì,
in
magari anche
attesa
con
di
su
essere
scritto,
scoperto.
anche la data sopra c'è scritto, capito?
Magari.
Perché è veramente. Cioè, queste sono discussioni un po' accademiche, no?
Quasi filosofiche, si potrebbe
Sì,
dire.
perché i fossili più di tanto non possono dirci. Quello che ci dicono è già tantissimo. Ci dicono come è andata l'evoluzione e quali sono stati, diciamo, i cambiamenti principali che sono avvenuti nel tempo. Però ovviamente l'albero evolutivo è un cespuglione, non è un albero veramente, è un cespuglio con tutti i rami laterali che sono tantissimi, quindi quale sia il nodo centrale sarebbe bello saperlo, però io onestamente io sono sempre molto cauto, quindi
La scienza è cauta in generale quando è vera scienza. Va
sì, la ringrazio, però vuol dire che faccio vera scienza.
Certamente, in genere chi non ha mai dubbi va dalla parte della pseudoscienza. In Scientificast abbiamo visto molto spesso che chi propugna certezze molto spesso sta dall'altra parte, non certo dalla parte della scienza, che è sempre molto cauto e procede attraverso i fatti. E sicuramente però, lei parlava prima di fotogramma, un importante fotogramma è stato trovato ed è stato portato a conoscenza della comunità scientifica che adesso, inizierà a lavorarci su. E noi non possiamo fare a meno, chiaramente, di attendere, con ansia gli aggiornamenti. Professore, ancora grazie, e noi aspettiamo questi aggiornamenti, possibilmente magari la datazione che, insomma, segnerebbe già un'importante tappa.
Certamente, grazie a voi. Buonasera,
Professore, buonasera.
buonasera.
Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Il sito Camelot, cosa ci dice del 75?
E infatti non abbiamo detto l'introduzione, secondo me già tutti erano pronti a lamentarsi dicendo: ah, si sono dimenticati del sito
E PB
Camelot con
usa
due
troppo
P.
la rotella
Il
del
sito Camelot.
mouse, eh? Spaccas. Vabbè.
Esatto, vabbè, finché lo fai, finché non registriamo.
Aspetta, aspetta, aspetta.
Comunque,
Senti, senti, eh? Sentite? Bene, perfetto.
sì, adesso dobbiamo cancellare la puntata. Senti, il numero 75, secondo il sito Camelot, è importante perché è associato a una frase rispetto alle solite
Attenzione.
parole. Quindi, attenzione, la frase è: quando arriva la notte, scompaiono i colori e subentrano le passioni e le ombre che scompaiono all'infinito. Non so perché
Sono
le ombre
angosciato.
scompaiono all'infinito, nel senso che quando arriva la notte le ombre appaiono, non scompaiono. Però se c'è il 75 le ombre scompaiono. Gli abbinamenti con le parole sono catrame, tempo, guinzaglio,
Allegro
allegria,
tumore,
tumore, che ovviamente sono
chiaramente, sì.
associati. Studente, fronte, altalena, colle, treccia, mobile, che può essere mobile o
Se
mobile,
siete
se, a
anglofoni. Bene,
seconda. E globo. Esatto. È con un significato completamente diverso. E
perfetto. Siamo tutti
globo.
un po' più saggi e un po' più tristi in questo
Vedi?
momento.
Sì, Esatto, c'è anche cataclisma naturale, incendio, scultura gigantesca
non
e rapporto omosessuale.
Non trovo la finita con allegria, onestamente, mi sfugge in questo momento.
No, nemmeno con catrame.
Parliamo adesso di qualcosa di un pochino più serio. Perché?
Sì, perché è stata fatta una ricerca a Pavia a proposito di un nuovo microscopio che probabilmente dal quale passerà probabilmente il futuro dell'auto.
Viva l'Università di Pavia!
Finora non abbiamo
viva
parlato.
L'Università di Pavia.
Esatto.
Okay, un applauso per l'Università di Pavia che ci ha dato i Natali.
Perfetto.
Bene, perfetto.
E ci ha dato i Natali, esatto. Perché si dice ci ha dato i Natali? Lo diremo nella prossima puntata. Comunque, questa pubblicazione non abbiamo, di questa pubblicazione non abbiamo parlato, non abbiamo parlato prima perché fa parte del mio lavoro e su questa pubblicazione c'è anche il mio nome. E siccome a me non piace essere autoreferenziali e cantarmene e suonarmene da solo, non ne abbiamo minimamente parlato. Abbiamo ignorato
totalmente
la cosa. Perché l'hanno ripreso praticamente
tra le scientifiche,
cioè su Focus, è uscito su ADN Kronos, ne hanno parlato persino su Smart City, su Radio 24, c'è anche il podcast, quindi alla fine ne hanno parlato tutti tranne noi, perché non siamo autoreferenziali,
a questo
però
punto,
a questo
facciamolo,
punto sentite, ne hanno parlato tutti, facciamolo, con estremo ritardo peraltro, un mese di ritardo, quindi facciamo anche
ma
fuori
sì,
dagli interessi
sì,
privati,
via.
Quindi va bene. Ma chi se ne frega. Comunque, questo microscopio su cui si baseranno probabilmente le celle a combustibile del futuro non è un vero e proprio microscopio, in realtà è una risonanza magnetica nucleare, di quelle che si usano anche in medicina,
esatto.
Praticamente. Immagino che tutti voi abbiate almeno sentito parlare di una risonanza magnetica, pochissimi l'avranno fatta, perché costa un botto e quindi la fanno solamente in caso di estrema necessità fondamentalmente, altrimenti si usa la radiografia. Quando si parla di queste tecniche diagnostiche sembra sempre un po' complicato, no? Per esempio la radiografia, uno sembra che sia complicatissimo, poi invece si basa su una sorgente radioattiva, è molto semplice, no? la radiografia, una sorgente radioattiva che emette raggi X, i raggi X passano attraverso il corpo e vengono fermati solamente dalle parti dei tessuti più densi, come le ossa, e quindi la radiografia permette molto facilmente, con un meccanismo molto semplice, di vedere le ossa. E anche la risonanza magnetica è invece un casino. La risonanza magnetica è un casino, cioè uno dice
c'è un corso all'università praticamente solo per questo e alle volte non basta abbastanza.
Esatto, e non si capisce. Esatto, finisci il corso e hai detto ma che cosa ho studiato fino adesso? Perché comunque non la capisci. Comunque si basa su una serie di proprietà quantistiche degli atomi. E la risonanza magnetica è un sistema estremamente potente, perché permette di vedere tantissimi atomi, quindi è molto versatile. Tantissimi atomi della tavola periodica possono essere visti e osservati in maniera unica con la risonanza magnetica. E la risonanza magnetica che su medicina, infatti, vede un solo atomo, l'idrogeno.
Esatto.
È un casino. E quindi, infatti, vede solo l'idrogeno dell'acqua.
E basta, avanza per la medicina, diciamo.
E basta, ma infatti è una tecnica talmente complicata ma talmente potente che basta e avanza, perché permette di vedere l'intorno chimico dell'idrogeno e qual è la molecola che è presente nel corpo umano e che contiene idrogeno.
Quindi praticamente
l'acqua.
L'80%.
Ed è presente, esatto, è presente talmente tanto l'acqua nel corpo umano che la risonanza magnetica riesce a vedere benissimo anche i tessuti molli, quindi distinguere ad esempio il fegato dalla milza o da altri tipi di tessuti, ed è in grado di fare scansioni in tridimensioni, quindi riesce a fare delle sezioni del corpo prendendo esattamente i punti alla profondità, alla distanza, diciamo, dei confini del corpo, dove è necessario. E quindi è una tecnica estremamente precisa che fa a fette il corpo, che possono essere tagliate orizzontalmente o verticalmente, comunque secondo tutti e tre gli assi. E in questo modo è possibile fare delle ottime diagnosi. Ma cosa c'entra tutto questo con le celle a combustibile? Beh, le celle a combustibile, se vi ascoltate tipo la puntata numero
4, sì, penso 4, una delle prime
puntate che abbiamo fatto, quindi 4 anni fa, saprete come, se avete ascoltato la puntata, saprete come funziona la cella a combustibile, quindi noi non vi facciamo riassunto. No,
però andatevi a riprendere la puntata anche
quindi, però andatevi a riprendere la quarta puntata, esatto.
Ve la mettiamo nelle note perché siamo buoni.
Ma
anche no,
il numero
appunto,
sbagliato, così
basta, ciao.
Esatto, schifosi. E comunque, le celle a combustibile funzionano con il gas idrogeno che arriva da un lato della cella a combustibile, viene diviso in due ioni H+, e poi viene trasportato dalla parte opposta della cella a combustibile dove reagisce con l'ossigeno. Perché tutto questo sbatti? Non si può far reagire l'ossigeno con l'idrogeno direttamente? No, perché esplode di brutto. E quindi, oltre al fatto che rischia di danneggiare un motore, questa esplosione è un po' incontrollabile.
E le persone anche nei paraggi, probabilmente.
E le persone nei paraggi, esatto. E anche, e peraltro, basterebbe pochissimo per far veramente saltare in aria la macchina e tutto il circondario. Il calore che viene liberato è talmente tanto che sarebbe veramente difficile proprio da gestire dal punto di vista meccanico dell'auto. E quindi si usa. Esatto, dal punto di vista ingegneristico, e quindi si utilizzano le celle a combustibile che permettono quindi di separare l'idrogeno dall'ossigeno evitando esplosioni moleste, ma comunque permettono moleste. Anche di ottenere...
che aggettivo
esatto.
Singolare!
Allora, tu pensa se sei in casa
e è proprio molesto.
Casa, cioè, oltre a danneggiarti, magari
infatti,
ti sveglia,
cioè,
se stai
dormendo. Basta far saltare in aria in moto.
Ma poi le sono sempre fastidiose. È per quello che non si fa, per non disturbare la gente che sta in casa e magari potrebbe provare fastidio nel vedere.
Basta far esplodere cose.
Esatto.
Prego, continuo.
Quindi la cella combustibile separa l'idrogeno dall'ossigeno, permettendo di sfruttare la stessa energia come se stesse esplodendo la cella, ma non esplode mai. E in più la macchina è elettrica, quindi anche silenziosa, e c'è un'efficienza maggiore rispetto a un motore termico, perché c'è il ciclo di Carnot, e questa cosa è una finezza che, vabbè, non sto a spiegarvi perché è noiosa. Ma fatto sta che i motori a scoppio hanno un'efficienza schifosissima, tipo del 15-20%, mentre invece le celle a combustibile hanno un'efficienza del 65-70%, perché le celle a combustibile, essendo un motore elettrico, hanno molta più efficienza rispetto a un motore termico. Vabbè, cercate Carnot, che cioè, era un tizio furbo Carnot alla fine.
Cosa c'entra?
Ma tutto questo c'entra risonanza magnetica, tutto questo? Ecco, vabbè.
Esatto.
Abbiamo dato un indizio. In realtà c'è l'idrogeno. Quindi nelle celle a combustibile c'è l'idrogeno, la risonanza magnetica vede bene l'idrogeno, e quindi perché non fare una risonanza magnetica esattamente come nella medicina, quindi una di quelle risonanze che fanno l'immagine di una cella a combustibile, visto che c'è l'idrogeno anche lì, e soprattutto
perché
visto
no?
che l'idrogeno reagendo con l'ossigeno libera acqua, che a sua volta quindi contiene altro idrogeno, quindi perché no? E ci abbiamo pensato, abbiamo detto perché no, e la risposta era semplice: perché è un casino. Le celle a combustibile lavorano a 150 gradi in un motore, e...
ben fuori dal range di utilizzo di qualsiasi risonanza magnetica nucleare da laboratorio.
Esatto, perché tu la persona non sono mai a 150 gradi. E poi le risonanze magnetiche hanno un grosso problema, che hanno quella parola magnetica, perché dentro hanno un gigantesco magnete, e quindi tu non è che puoi metterci dentro una resistenza e dici ah sì, ci metto dentro la resistenza, ci metto dei tappetini che riscaldano, ci faccio passare dentro la corrente e funziona.
No.
Perché no? Perché il magnete, poi si attaccano al magnete e non si staccano più.
Funziona a che temperatura il magnete della risonanza magnetica?
Il magnete viene raffreddato, il superconduttore funziona a 4 Kelvin, quindi a tipo meno 270 gradi. E quindi non è bene portare dentro roba che scalda a bomba la cella. E quindi è un problema, perché tu devi portare, per vedere come funziona una cella combustibile in condizioni operative, quindi vedere come si trasporta l'idrogeno da una parte all'altra della cella combustibile, come questa reagisce con l'ossigeno e quanta acqua si produce, come si accumula, e devi portare la cella a 150 gradi, senza portare però tutto il magnete a 150 gradi. E questo è complicatissimo, ha richiesto un'ingegnerizzazione molto molto complicata, ha richiesto particolare lavoro mio e del mio dottorando Davide Villa per tipo 6 mesi, poi abbiamo dovuto ingegnerizzare anche la cella, quindi, che poi abbiamo fatto noi a mano col tornio. Ho imparato a tornire grazie a questo progetto.
Molto bene.
E anche a fresare.
Ti sei scottato la mano con i truccioli, hai fatto cose...
Non mi sono fatto male, cioè non mi sono fatto male, perché sono prudente. E poi, vabbè, quei torni sono del 1985, sono roba seria. Però, veramente, abbiamo fatto un lavoro che è di estrema precisione e abbiamo trovato anche un grosso espediente per riscaldare i gas in ingresso e ottenere un riscaldamento della cella, quindi senza portare... nulla, senza portare nulla di metallico dentro la cella, che era fatta tutta rigorosamente in plastica, con tubi in plastica, perché non si poteva portare nient'altro dentro, siamo riusciti a riscaldare la cella a delle temperature ragionevoli, simili a quelle di un motore vero, di una cella combustibile all'interno di un vero motore a idrogeno, e quindi a vedere con la risonanza magnetica la migrazione dell'idrogeno da una parte all'altra, quindi l'accumulo dell'idrogeno da un lato, la dissociazione in H+, e poi la formazione di acqua dopo la reazione con l'ossigeno. Questo ci ha dato una idea preliminare dei meccanismi con cui possono funzionare le celle a combustibile. Ovviamente in questo momento è una ricerca preliminare, nel senso che noi abbiamo portato una tecnica, infatti quello che noi, su cui noi abbiamo puntato di più, vista la difficoltà, era proprio il riuscire a portare una cella combustibile a quella temperatura e mostrare che si può ottenere uno studio delle celle a combustibile in queste condizioni, anche con la risonanza magnetica a imaging, quindi di immagine, come si usa con le risonanze magnetiche medicali, come si usa in medicina.
Chiaro, quindi praticamente avete visto tutti i flussi, diciamo, tutti...
Esatto, e il problema è che comunque abbiamo un NMR con una risonanza magnetica con delle capacità limitate. E siccome la risonanza magnetica abbiamo detto che è una tecnica costosissima, effettivamente sì, è costosissima, e quindi anche studiare queste tecniche richiederebbe magneti addirittura più potenti. Quindi noi abbiamo mostrato una tecnica e abbiamo detto: guardate che così si può fare, nessuno l'aveva mai fatto, tutti avevano studiato la cella combustibile a temperatura ambiente perché era più facile, perché ovviamente si metteva la cella e si funzionava, però a temperatura ambiente le celle a combustibile funzionano abbastanza male, il regime è appunto a temperature dai 100, 100, dai 100 ai 150 gradi,
alcune quindi volte diciamo che a temperatura ambiente non riesce a cogliere appieno il regime di funzionamento, le dinamiche che si creano al suo interno.
Esatto, perché la potenza che viene generata a temperatura ambiente è molto bassa, e quindi giustamente quello che si può vedere è poco e niente, mentre a 100 gradi ovviamente la situazione è diversa, si vede chiaramente la formazione di acqua. E la cosa interessante sarebbe approfondire questa potenzialità della risonanza magnetica nucleare per imaging anche con altri nuclei. Per esempio, mentre dal punto di vista medicale si guarda solo l'idrogeno, ci sono altri nuclei che possono essere studiati, per esempio il litio. E il litio è una sostanza che viene utilizzata nell'altro vettore di energia molto importante per il futuro, ovvero le batterie al litio, quelle che ci servono per far andare il cellulare, ma che fanno andare anche le macchine elettriche. Quindi si potrebbe studiare la stessa cosa anche nelle batterie al litio. L'unico problema è che attualmente non abbiamo lo strumento per farlo, quindi aspettiamo finanziamenti. Quando ci arriveranno finanziamenti faremo la stessa cosa per le batterie al litio e valuteremo la migrazione del litio all'interno delle batterie.
Bello, interessante, molto.
Ce l'hanno accettato su una rivista famosissima, fortissima, con un impact factor mostruoso, infatti... ho pianto tanto, perché dopo aver fatto perché comunque guarda che non è così, cioè, nel senso, una cosa è comprarti le cose, cioè una cosa è dire vabbè, mi compro una cella fatta da qualcun altro, la metto dentro la risonanza magnetica,
farla,
una cosa è dire
bambino,
io ho un problema, devo risolverlo, nessuno l'ha mai risolto, lo risolvo io, e quindi è bello, cioè inventare una nuova tecnica è dà soddisfazione. Poi speriamo che qualcun altro applichi questa tecnica per altri scopi, magari qualcuno con un magnete più potente per vedere più di quello che siamo riusciti noi a vedere.
Mi viene in mente una puntata dei Simpson.
Quale?
Quella dove è una vecchia puntata dove gli alieni avevano paura che gli umani costruissero tavole più grandi con chiodi più grandi. Non so se la ricordi.
Sì.
Perché ho paura della reazione umana all'invasione aliena. Vabbè, niente, a parte questa nerdata, Simone, quanto dobbiamo aspettare per queste benedette macchine di idrogeno?
Ah, questa è una bella domanda. Io direi da adesso almeno 25 anni. Sono un ottimista.
Oh, proprio una cosa dietro l'angolo.
Il problema non sono in realtà le celle a combustibile, che sono infatti a un livello molto alto. Anzi, a dire il vero, ci sono già moltissime aziende stanno diminuendo l'interesse per la cella combustibile, perché ormai si ritiene che le celle combustibili siano a un livello più che sufficiente per generare la potenza necessaria per far andare un'auto.
È il combustibile.
Problema il problema è l'idrogeno di base, quindi l'unico grosso problema è c'è il combustibile, che l'idrogeno è un, appunto, esplodendo con l'ossigeno ha dei grossissimi problemi di stoccaggio nel serbatoio, quindi prima di arrivare alla cella combustibile, perché la cella combustibile è in realtà intrinsecamente sicura, ma il serbatoio no. E quindi c'è il problema di stoccaggio. Il problema è anche che l'idrogeno è un elemento estremamente leggero, quindi dentro un serbatoio ce ne sta poco, quindi avresti poca autonomia. E poi è un gas criogenico, quindi o lo conservi, se lo vuoi conservare liquido devi, cioè un liquido criogenico, quindi se lo vuoi conservare liquido devi conservarlo a pochissimi gradi sopra lo zero assoluto, ad alte pressioni, e queste sono tutte condizioni che un serbatoio di un'auto difficilmente può permettersi a costi abbordabili.
Insomma, problemi ingegneristici. Simone, tu e il tuo tornio avete una missione.
Ah sì, ma non mi sto occupando di altri tipi di cella combustibile adesso, quindi sai che io mi occupo della parte finale, in realtà ci sono altri che si occupano dell'idrogeno e ne parleremo in una prossima puntata, perché è un discorso molto lungo lo stoccaggio di idrogeno e io non ci credo molto, ma conosco esperti che ci lavorano e che sapranno smentirmi.
Perfetto, e a proposito di finale, passiamo alla parte finale di Scientificast. Dunque, allora, vi ringraziamo perché quest'anno ci siamo piazzati secondi nella categoria miglior radio online dei Macchia Nera
Italia
Awards.
Ci avete dato un sacco di voti.
E avete fatto anche arrivare prima come miglior presenza social Samantha Cristoforetti, che ci ascolta, che è la nostra amica.
Ha vinto anche Gianni Morandi.
Ha vinto anche Gianni Morandi, quindi vi ringraziamo tre volte. Tre volte vi ringraziamo, è stata una bella esperienza, il panel sono andati molto bene, sono stati molto seguiti, hanno generato anche un bel dibattito, un sacco di mani strette, un sacco di amicizie fatte, e chissà che in futuro qualcuno non piombi anche qua a Scientificast. Qualcuno ci ha anche piombato durante la puntata che abbiamo fatto con gli amici di QRT, che tra l'altro hanno vinto la categoria miglior radio online, quindi ci congratuliamo con loro.
Sì, però adesso basta.
Infatti, faremo un raid notturno, spaccheremo tutti i microfoni di QRT. Sì. E così almeno la piantiamo una volta per tutte. Ci salutiamo gli amici di QRT.
Se vincono ancora, sì, gli spacchiamo i microfoni.
Perfetto. Altra cosa da ricordare, Simone, venerdì è la notte dei ricercatori.
Ah, giusto, venerdì la notte dei ricercatori. Guardate sul sito la notte dei ricercatori, in molte città italiane ci saranno degli eventi. Giusto così, in mente mi viene Milano, Torino, forse La Spezia.
L'Aquila e La Spezia, esatto.
L'Aquila. Quindi andate, ci saranno
anche Perugia, Trieste. Abbiamo solo citato, diciamo, quelle città nelle quali Scientificast in qualche modo è presente, più o meno ufficialmente. Esatto. Quindi abbiamo pubblicato un articolo oggi, stiamo registrando il 21 settembre, quindi vi rimanderemo nelle note dello show questo articolo.
Esatto, l'altra cosa sulla festa della rete che abbiamo imparato e che i nostri ascoltatori non conoscono perché molti non c'erano alla festa della rete è come fare product placement su un palco.
Sì.
È bellissimo, quando una ragazza è salita con un cellulare dicendo tipo 45 volte Periscope nel giro di 30
Periscope.
Secondi.
Io sentivo il bisogno...
Sapete, sono su Periscope, mettete Periscope, guardatemi su Periscope.
Sentivo il bisogno di accendere Periscope in questo momento.
Esatto, esatto. E tra l'altro ha anche detto con una battuta piuttosto infelice dicendo: ah, ma se voi aprite adesso Periscope mi vedete live. Che dal fondo è partito un ma siamo già live, una cosa del
cretina.
Genere.
Cretina, vabbè, no, quello l'ho aggiunto io.
Vabbè, quello non si dice. E l'altra cosa bellissima, degna di nota della festa della rete, è stato dopo l'intervento di Samantha Cristoforetti, Diana del Bufalo, che conduceva sul palco, che dice: che figa Samantha Cristoforetti.
Volevo sprofondare.
Brava Diana,
e volevo
del Bufalo, hai capito tutto un cecchino di Samantha anche. Cristoforetti e dell'esempio che lei ha dato alla nostra nazione. Bravo. Proprio, io avrei proprio riassunto proprio con un che figa. Brava Diana del Bufalo. Proprio hai capito.
Volevo
tutto.
Sprofondare, volevo assoldare un cecchino in quel momento, ma non l'ho fatto. Sì. E la cosa penso che sia apprezzata da tutti, da Diana del Bufalo proprio. Ma
sì, credo sì. Ma anche da tutto il pubblico che non ha visto qualcosa di macabro. Comunque va bene. Detto questo, credo che sia il momento dei contatti.
Periscope. Scientificast è anche su Periscope, non accendiamo mai,
non
è
vero,
ma è anche
su Periscope.
No, è vero.
Ma non siamo
c'è un account. Certo, non l'ho mai acceso, è certo che c'è. Simone, ti dico.
Sai che ho un account Scientificast anche su Zoo?
Cosa?
È un social network terribile.
Ming? Cos'è? Cos'è? Cinese mandarino? Zoo?
È, È il social network su cui aspetta, è il social network su cui praticamente tu vieni pagato in base a quanto pubblichi. Infatti noi pubblichiamo zero perché siamo furbissimi. Ho fatto un account e non l'ho mai utilizzato.
Bene, quindi perché... riassumendo, i social network più importanti ci trovate su Zoo e su Periscope.
Esatto,
Periscope, su Periscope. Periscope. E poi ci trovate, esatto, su tutti gli altri che però sono,
e su tutti gli altri che sono, vabbè, la secondaria. Quindi ci trovate su Facebook, mi raccomando, scrivete, commentate e soprattutto condividete. Vi vogliamo bene, ma vi vogliamo poco bene, perché condividete poco, condividete molto di più. Ci trovate sul sito www.scientificas.it, ci trovate alla mail info@scientificas.it, ci trovate su Google Plus, che quello, vabbè, chi se ne frega, tanto tra un po' lo chiudono.
Ci trovate a Pavia, ci trovate a Lodi, a Genova,
trovate a Pavia, a Lodi, su Twitter su... con hashtag Scientificast, e su Instagram hashtag Scicast.
Periscope,
e poi
detto,
ci trovate anche a Bari, abbiamo detto Periscope, ci trovate anche in altri posti. Ah, ci trovate
su Periscope,
su Periscope, l'abbiamo già detto Periscope.
Sì, penso di sì.
In questo momento siamo live su Periscope, ma siccome stiamo registrando voi non lo sapete.
Potete sentirci live su Periscope, però non, vabbè, Simone, basta. Va bene, ok, basta. Perfetto. Ci sentiamo molto presto, che come avrete capito stiamo cercando di dare un ritmo settimanale o quasi alla trasmissione. Speriamo che l'apprezziate molto, anche se le puntate sono, esatto, un pochino più corte.
Settimana prossima io sono a Cesena per fare una cosa speciale, ma vi faccio una sorpresa la settimana prossima. Alcuni di voi avranno già capito dove sarò, ma per chi non lo sa avrete una sorpresa. Secondo me ci sarà anche un ospite bello figo.
E secondo me ci sarà anche su Periscope.
Si può dire figo?
Sì, penso di sì. In questo caso, okay, il cecchino lo solleverò la prossima volta.
Ok.
Ciao a tutti, ci vediamo su Periscope. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.